Buongiorno a tutti,
buongiorno.
Che bello essere di nuovo qui, condividere questa comunione con voi. Questa mattina voglio passare un po' di tempo con voi e farvi fare un po' di ginnastica biblica. L'avete mai fatto ginnastica biblica? Sfogliare le pagine della Bibbia con l'indice e il medio della mano destra o sinistra. Voglio con voi condividere qualcosa che penso è stato bello per me, è stato incoraggiante per me e penso che lo possa essere anche per voi riguardo a quell'amore che deve esistere nella Chiesa del Signore. Il Signore Gesù più che mai nella sua vita di ministero sulla terra ha istruito i suoi discepoli e la parola che costantemente era sulla bocca di Gesù è l'amore per il Signore, l'amore per la Chiesa, l'amore per i fratelli e le sorelle. Quando ha ristabilito Pietro dopo la tentazione, la caduta di Pietro, cosa gli ha detto Gesù a Pietro per ben 3 volte? Mi ami tu, mi ami tu, mi ami tu. E quindi il comandamento a pascere la Chiesa del Signore, a pascere le pecore, gli agnelli, i fratelli e le sorelle, ad essere disposto a amare, perché quello è il significato di pascere e di mettersi a disposizione del Signore per prendersi cura di quegli uomini, di quelle donne che sono state redente da Dio per mezzo dell'opera di Cristo. Questa mattina voglio farvi vedere in che modo l'amore reciproco è un comandamento che è ripetuto costantemente attraverso la scrittura. C'è una frase che in greco viene ripetuta, è gli uni gli altri, ripetuta diverse volte nel Nuovo Testamento, gli uni gli altri, ammonitevi gli uni gli altri, esortatevi gli uni gli altri, incoraggiatevi gli uni gli altri, ma ancor di più, forse uno dei più importanti di questi gli uni gli altri è amatevi gli uni gli altri. E vogliamo vedere questa mattina appunto il concetto che viene ripetuto costantemente nella parola del Signore, nel Nuovo Testamento, e che in questo senso ci incoraggia e sprona la Chiesa del Signore ad esercitare questo amore reciproco l'uno verso l'altro. Perché ne abbiamo bisogno. Se il Signore Gesù ha istruito i suoi discepoli e i discepoli successivamente apostoli hanno istruito la Chiesa riguardo a questo aspetto di esercitare un amore reciproco, è perché dobbiamo metterlo in pratica, è perché la nostra tendenza è quella di venire meno riguardo a questo e quindi dobbiamo essere ricordati di questo amore reciproco che il Signore ci comanda a mettere in pratica nella nostra vita. Quando appunto vediamo nella scrittura i termini principali che vengono usati, a parte composizioni varie, però i due termini principali che spesso vengono ripetuti sono fileo e agape, o agape. Diciamo agape, in effetti oggi pomeriggio passeremo un po' di tempo insieme nell'agape per avere comunione fraterna. E questi concetti, sia fileo che agape, esprimono concetto di amore, di affezione e in questo senso di rispetto reciproco legato ad un amore comune, ok? Fileo ha a che fare forse un po' più a quel concetto di amore legato alla famiglia, legato a quel concetto di essere fratelli e sorelle in Cristo, che si dimostra nell'ospitalità, nelle affezioni, nel prendersi cura gli uni degli altri, nell'avere una cura comune e preoccupazione gli uni per gli altri, mentre agape è quell'amore che prima di ogni altra cosa ci viene dimostrata da Dio Padre per mezzo del nostro Signore Gesù, che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Quell'amore che proviene dal Padre, che ci aiuta a comprendere il vero amore biblico e che ci poi dispone ad avere questo stesso amore verso i nostri fratelli e le nostre sorelle. Però non facciamo una distinzione dove fileo è semplicemente un amore carnale, pratico e basta, e agape è quell'amore spirituale, eccetera, eccetera. Questi termini vengono usati interscambiabilmente nella parola. Nel Nuovo Testamento, sia Fileo che Agape, fanno parte del DNA del credente, del cristiano, che ha sperimentato entrambi quell'amore Fileo di Dio e quell'amore Agape di Dio. Per quello si dispone in questo senso, nella stessa maniera, a dimostrare questo amore verso la Chiesa del Signore. Questa mattina voglio vedere insieme a voi appunto il decalogo di questo amore reciproco. Questo amore reciproco che viene espresso diverse volte nel Nuovo Testamento, voglio vederne con voi almeno 10, se vogliamo dire, 10 comandamenti. Ce ne sono tante di espressioni riguardo ad amarsi in maniera reciproca, amare gli uni gli altri. Però questa mattina voglio vedere con voi almeno 10 comandamenti del Nuovo Testamento riguardo a questo amore reciproco. E vogliamo iniziare proprio col considerare il primo comandamento. E questo primo comandamento, questa prima espressione del decalogo ha proprio questo indirizzo, questa enfasi. L'amore reciproco, questo amore reciproco conferma o legittima la nostra predicazione del Vangelo. Questa è una prima importante realtà riguardo a questo comandamento che ci viene dato dal Signore Gesù di amarci gli uni gli altri. Infatti, se andiamo a Giovanni capitolo 13 e prendiamo al versetto 34, vediamo in che modo il Signore Gesù ci porta davanti a una rappresentazione visiva del Vangelo, una rappresentazione visiva di quello che il Vangelo testimonia. In Giovanni 13, al versetto 34, dice: io vi do un nuovo comandamento. Badate bene a questo nuovo comandamento. E dice che vi amate gli uni gli altri, come io ho amato voi, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Vedete quante volte ripete questo amatevi gli uni gli altri, amatevi gli uni gli altri. E in questi versetti vediamo proprio come il Signore Gesù mette una grande enfasi su questo amore che deve essere un amore reciproco per legittimare la proclamazione e la predicazione del Vangelo. Da questo conosceranno che siete miei discepoli. Perché il Signore Gesù parla e dice di un comandamento nuovo, quando in tutto l'Antico Testamento l'amore per il vicino, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, eccetera, eccetera, ama il tuo prossimo come te stesso, perché adesso qui arriva e dice il Signore Gesù, io vi do un comandamento nuovo, questo è il nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri. In che cosa è nuovo questo comandamento? Che mentre nell'Antico Testamento c'è scritto ama il tuo prossimo come te stesso, adesso qui Gesù dice ama il tuo fratello, la tua sorella come io ho amato voi, come io ho amato voi. Questa è la legittimazione visiva, la rappresentazione visiva di che cos'è il Vangelo. Quando il Vangelo viene interiorizzato nella nostra vita, quando comprendiamo il miracolo della nuova nascita e quell'opera salvifica che Cristo ha compiuto sulla croce e ne diventiamo parte, abbiamo davanti a noi questa grossa e grande responsabilità di dimostrare quell'amore che Cristo ha manifestato nei miei confronti verso i miei fratelli e le mie sorelle. Ogni qualvolta la Chiesa si riunisce, ogni qualvolta voi vi incontrate, ogni qualvolta voi passate del tempo e interagite tra di voi, voi state dipingendo praticamente il Vangelo. State legittimando quel Vangelo a cui avete creduto, in una dimostrazione pratica di amore gli uni verso gli altri. È importante, è imperativo, cari fratelli, per una crescita e una edificazione della Chiesa locale, bisogna interiorizzare questa verità. Predico quello che è il Vangelo e vivo quello che è il Vangelo mettendo in pratica questo aspetto di amore comune gli uni verso gli altri, come Cristo ha amato me, così anch'io devo amare la Chiesa. Da questo le persone che sono intorno a noi conosceranno che siamo veri discepoli di Cristo, conosceranno realmente che siamo Suoi discepoli. Giovanni 15, al versetto 16, ancora, il capitolo di Giovanni 13, 14 e 15 sono incredibili riguardo a questo concetto di amore reciproco, però per quanto riguarda questo primo aspetto del decalogo di questo amore reciproco che legittima la nostra predicazione del Vangelo, in Giovanni 15, dal versetto 16, vediamo appunto cosa viene detto qui. Dice: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto. E questo frutto sta a significare frutto salvifico, l'idea di predicare il Vangelo che come conseguenza e come predicazione, risultato della predicazione, le persone vengono a conoscenza della verità e si convertono al Signore, vengono aggiunte e quindi portiamo frutto per mezzo della nostra predicazione. E il vostro frutto rimanga affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, che significa la salvezza delle persone intorno a noi, quelle persone che vivono intorno a noi, per cui noi preghiamo e ci adoperiamo per dimostrargli quell'amore che Dio ha avuto nei nostri confronti, e il Padre nostro che ascolta le nostre preghiere ci darà, risponderà alle nostre preghiere in questo senso, e dice al versetto 17: questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Incredibile, come dice appunto qua il Signore, che Egli ha scelto chi? Noi, la Sua Chiesa. Noi siamo la Chiesa del Signore e Lui ha scelto noi affinché noi potessimo essere costituiti per andare fuori da queste porte, predicare il Vangelo. Ma badiamo bene, quando siamo dentro queste porte, quando interagiamo tra di noi, il Signore Gesù dice: questo è il comandamento che vi do in questo contesto, che vi amiate gli uni gli altri. Molte persone mi sono venute vicine, molti fratelli e molte sorelle: che cosa sta succedendo alla Chiesa italiana? Perché le persone non vengono al Signore? E credo che uno dei grandi problemi che la Chiesa sta affrontando in Italia è la mancanza di amore reciproco. È quella mancanza che dobbiamo avere gli uni per gli altri. Il Signore, nella sua infinita sovranità e saggezza, sta temporeggiando a salvare proprio perché la Chiesa non è pronta ad ospitare quell'amore che dovrebbe esserci nella Chiesa del Signore. Dobbiamo esercitarci all'amore e dobbiamo in questo senso farlo in vista di questa realtà, che la nostra reciproca affezione, amore fraterno, e convalida e legittima la nostra predicazione che porta frutto nei cuori di quelle persone che vivono intorno a noi. Il mondo ci osserva e vede qual è la nostra affezione per il Signore e per i fratelli, perché non si possono separare i due. Questo è il primo aspetto, il primo comandamento di questo decalogo, di amarci reciprocamente, perché questo legittima la nostra predicazione. Il secondo, l'amore reciproco deve essere fatto in questo senso con un sacrificio completo, può richiedere il nostro più alto sacrificio. L'amore non significa che o semplicemente dei sentimenti positivi verso la Chiesa del Signore, verso i fratelli, verso le sorelle. L'amore che il Signore vuole che noi abbiamo per la Sua Chiesa è, come abbiamo detto, quello stesso amore che Egli ha mostrato nei nostri confronti e che è un amore che è disposto a pagare anche il più alto costo, che è quello della mia stessa vita, mettere la mia stessa vita a disposizione per i miei amici. Giovanni 15, lo stesso, il Signore Gesù va avanti, dice: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno, guardate bene qua, nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Vedete, Signore, per amor nostro, per quell'amore che ha avuto nei nostri confronti, non perché eravamo amabili, non perché aveva dei buoni e nobili sentimenti nei nostri confronti, o perché io in qualche modo noi abbiamo attirato la sua attenzione a dire: ma lo sai che mi piace il comportamento di Gianluca, sai cosa faccio? Vado a morire per lui. No, lui è andato a morire per noi in maniera sacrificale, ha dato se stesso quando io ero un obbrobio ai suoi occhi, quando noi eravamo ripudiati nelle nostre colpe, nei nostri peccati, ed eravamo oggetto di scandalo per il nostro Dio. E questo amore che Cristo ha mostrato nei nostri confronti ce lo comanda anche a noi oggi. Questo è un aspetto molto importante, e questo secondo comandamento di questo decalogo dell'amore reciproco deve portarci a considerare qual è la nostra affezione, qual è il nostro amore per la Chiesa locale. In questo senso voglio farvi riflettere che questo amore deve essere caratterizzato con la stessa e intensità dell'amore che Cristo ha avuto quando lui ha vissuto qui sulla terra e ha dato se stesso. Dice: ma Gianluca, ma io non sono il Signore, non siamo a quello stesso livello. Certo, finché non opera il Signore nella nostra vita, ma quando il Signore opera nella nostra vita e il seme di grazia e di misericordia è entrato nella nostra vita e la rigenerazione è avvenuta, la nostra mente, il nostro cuore si deve disporre in maniera completa e totale ad una rigenerazione di vita, di comportamento di vita, che manifesta questo amore sacrificale, anche pagando il più alto costo per la Chiesa del Signore. E questo va dalle più piccole cose, da chi si dispone a pulire la chiesa, a chi si dispone a contattare i fratelli e a investire anche del proprio tempo, del proprio denaro per ricercare l'edificazione comune della chiesa locale. Questo significa che nell'amore sacrificale che io devo avere reciprocamente, io non metto davanti quelli che sono i miei interessi, ma metto davanti quelli che sono gli interessi dei miei fratelli e delle mie sorelle. Dice Gianluca: ma tanti fratelli e tante sorelle sono egoiste, non ti comportare come loro, dimostra di essere ubbidiente e lascia che il Signore trasformi per mezzo di questo dipinto che tu stai dipingendo davanti agli occhi del tuo fratello, della tua chiesa, possa essere un monito di incoraggiamento a prendere questo amore sacrificale come obiettivo della propria vita. Sapete quante volte mi sono trovato nella chiesa a lavorare, a dare anima e corpo e a trovarmi a lamentarmi dopo e dire: ma solo io sto lavorando qua, ma tutti quanti si fanno il loro interesse, ma chi me lo fa fare? E la voce di Dio, per mezzo di questi passi, richiamarmi nel profondo del mio cuore e dire: Gianluca, che stai dicendo? Chi stai servendo? Quest'amore che è sacrificale che tu stai mostrando verso la tua chiesa, per chi lo stai facendo? Per te stesso, per trovare un riscontro dai tuoi fratelli, dalle tue sorelle, o lo fai per me in ubbidienza? Quello deve essere l'atteggiamento che dobbiamo avere. Quando abbiamo la nostra mente fissa su quella che è l'amore sacrificale che Dio deve avere per la Chiesa, non mi importa se il fratello o la sorella non fa quello che io penso dovrebbe essere giusto nei miei confronti, perché io lo faccio per Dio, mi dispongo ad imitare il mio Signore e dispongo in questo senso, mi dispongo in questo amore pratico sacrificale. Giovanni non ha peli sulla lingua, l'Apostolo Giovanni non ha peli sulla lingua. In 1 Giovanni 3,16 dice: da questo abbiamo conosciuto l'amore, che Egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Non è una scelta dove io mi metto e dico: che faccio, lo faccio o non lo faccio. Se siamo fratelli, se siamo stati redenti, Il mio DNA mi dirà: io do tutto me stesso per i miei fratelli e per le mie sorelle. Giovanni non ha peli sulla lingua, cari fratelli, che ci porta ad esaminare la nostra affezione per la Chiesa locale. Qual è la nostra affezione pratica per la Chiesa di Predazzo? Praticamente, questa deve essere qui e dove, diciamo, la realtà della vita cristiana si vede. Nella quotidianità, non è solo la domenica o solo il giovedì sera. È 365 giorni, eppure il 66esimo giorno quando è l'anno bisestile. Perché fa parte del nostro DNA. L'appartenenza alla nostra Chiesa locale, che si dimostra in questo amore sacrificale, dove io vedo voi e incomincio a pensare a qual è la cosa che devo fare per aiutare Diego, Valentina, Davide, Tiziana, la Giorgia, Stefano, Francesca, e andando avanti. Perché conosco quali sono le vostre sfide, conosco quali sono le vostre necessità, e annullo me stesso e ricerco il bene vostro nell'amore che il Signore mi chiede a dimostrare, mi chiede di dimostrare. Vedete, dobbiamo legittimare la predicazione del Vangelo in questo amore reciproco, primo comandamento. Secondo comandamento, questo amore reciproco deve essere un amore sacrificale. Terzo comandamento di questo decalogo, che l'amore reciproco ci aiuta a definire il nostro cammino di ubbidienza a Cristo. Per mezzo di questo amore reciproco valuto la mia vita e il mio cammino di ubbidienza con il mio Signore e Salvatore. Giovanni 14, 15. Il Signore Gesù dice: se voi mi amate, osservate i miei comandamenti. Quelli che abbiamo detto prima, fino a poco fa: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, è un comandamento che il Signore Gesù dice: se tu mi ami, tu personalmente Gianluca mi ami, allora osservi il mio comandamento alla lettera. Questo significa che io mi dispongo ad esaminare la mia vita, mi dispongo ad esaminare i miei comportamenti, le mie priorità, i miei desideri, e vedere se questi sono egocentrici o fratellocentrici e quindi anche diocentrici. Perché, come dice, andando avanti al versetto 21 dello stesso capitolo, chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io l'amerò e mi manifesterò a lui. Versetto 23, Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Vedete in che modo questo amore reciproco che deve essere presente nella Chiesa del Signore è il metro di misura del nostro cammino spirituale, della nostra vita cristiana. Voi sicuramente avete più che mai chiaro in mente di che cosa significa esercitarsi l'amore nel vostro contesto, nel nostro contesto di Chiesa di Predazzo. E sapete quali possono essere le sfide che potrebbero limitare questo amore reciproco? Non lasciatevi ingannare e resistere quindi dall'adempiere questo comandamento, perché alla fine, come dice qua il Signore Gesù, se resistiamo alla sua parola, resistiamo a quella parola che Cristo insegna, stiamo resistendo alla parola di Dio, quella parola che viene dal Padre, e che è stata manifestata in Cristo. E se resistiamo in ultimo a questi comandamenti di esercitare un amore reciproco nella Chiesa del Signore, stiamo dando dimostrazione che forse non abbiamo mai conosciuto né il Signore Gesù né il Padre. Né il Padre. Sappiamo, quando ci troviamo a vivere insieme, ci calpestiamo i piedi, vero? Io ho un brutto vizio, non importa come mia moglie sta in piedi, io quando passo intorno a lei gli calpesto sempre un piede. Ed è causa di possibile conflitto, no? Ma è possibile che io dove mi metto mi pesti i piedi? Quando viviamo insieme, cari fratelli, cari sorelle, la realtà dei fatti è che viviamo insieme come peccatori, uomini redenti, donne redente, che però hanno quelle reminiscenze della vecchia natura, comportamenti, atteggiamenti, parole, pensieri che devono essere redenti e santificate. Per quello il Signore Gesù ci chiama ad esercitare l'amore verso la Chiesa del Signore. E questo amore verso il fratello che dobbiamo avere nel ricercare l'edificazione comune, il servizio comune, l'espressione di incoraggiamento che ci deve essere nella Chiesa, la mutua edificazione nell'impegnarsi insieme a portare avanti dei ministeri nella Chiesa e quant'altro, va fatto nell'amore, e quello testimonia della nostra temperatura spirituale, della nostra unione con il Padre e con il Figlio e con lo Spirito Santo. Quando qualcuno fa qualcosa che ci irrita e ci ritiriamo da quella comunione e ci separiamo da quell'amore che invece dovrebbe essere praticato in quel momento, ci stiamo separando da Dio, dal Signore Gesù e dallo Spirito Santo. L'amore va praticato quando mia moglie mi fa arrabbiare, quando mio marito mi fa arrabbiare, quando i miei figli mi fanno arrabbiare. L'amore va praticato quando le cose non vanno come dico io. L'amore va praticato quando la vista mi si scurisce e devo prendermi cura del mio cuore in quei momenti e dire: cosa succede, Gianluca? Perché sto mancando di amore verso i miei fratelli, verso le mie sorelle? Seconda Giovanni 5,6, quando l'apostolo Giovanni parla alla Signora eletta: e ora ti prego, Signora, non come se ti scrivessi un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto fin dal principio: amiamoci gli uni gli altri. In questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Questo è il cammino in cui dovete camminare, come avete imparato fin dal principio. L'apostolo Giovanni sta istruendo questa famiglia, chiamando questa donna che forse ospitava amorevolmente, stava chiedendo di usare con discernimento questo amore nel dare ospitalità ai fratelli che insegnano la sana dottrina, ma di rifiutare coloro che non insegnavano la sana dottrina. Coloro che sono nella sana dottrina e che sono fratelli in Cristo e che sono radicati nella parola di Dio, dice Giovanni, devono essere accolti con amore. Bisogna creare un ambiente nella Chiesa dove la predicazione della parola di Dio venga facilitata. E tutti nella Chiesa del Signore si devono prodigare affinché quello avvenga. In questa ospitalità comune che ricevo anche quando sono qui a Predazzo. E ancora di più, ognuno di noi deve esaminarsi e dire: la mia parte? Io cosa faccio per valorizzare e apprezzare la predicazione dell'amore, in modo tale che la mia temperatura spirituale venga messa in evidenza e dire: ci tengo a queste cose o no? Dimostro questa affezione e questo amore per la Chiesa del Signore o no? Questo amore reciproco definisce il tuo cammino cristiano, la tua relazione con Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Quante volte ti trovi forse a lamentarti delle persone intorno a te, dei fratelli e delle sorelle, o ti trovi a lamentarti che le cose non vanno come ti piace o come vorresti, invece di pensare e dire: come posso partecipare per incoraggiare, per esortare, per dimostrare questo amore che devo avere lì dove si esalta la predicazione della parola, dove si esalta la comunione fraterna? Ieri sera abbiamo avuto un bellissimo tempo, bellissimo. Quello dovete ricercarlo costantemente, cari fratelli. Fa parte della vostra vita, è il vostro tesoro. Fuori di qua, fuori dalla Chiesa del Signore, non c'è amore. C'è egoismo, c'è interessi personali. Nella Chiesa del Signore, quando ci incontriamo e passiamo del tempo insieme, possiamo calpestarci i piedi. Ma poi, come vedremo, l'amore copre moltitudini di peccati. E ci disponiamo ad esercitarci in questo cammino di ubbidienza al Signore, nell'amare i miei fratelli e le mie sorelle, investire il tempo, il denaro, le mie risorse, la mia vita. Quello dimostra realmente dove sono io in relazione con il mio Padre. Un quarto principio di questo decalogo, che l'amore reciproco ha a che fare con un adempimento perfetto della legge di Dio. Avete mai pensato a questo? Avete sempre ascoltato, in effetti questa mattina abbiamo letto Romani 6, di come la legge anche è passata. Romani 5, 6 e 7, in questi tre capitoli, proprio l'Apostolo Paolo fa questa chiara, porta avanti chiaramente questa tesi, che noi non siamo più sotto la legge, ma ciò non significa che la legge è stata abolita in tutti i sensi, perché la legge di Dio ancora ci giudica e giudica i nostri motivi. Non siamo chiamati ad adempierla per guadagnarci la salvezza, ma siamo chiamati a sottometterci alla legge in quanto a ubbidienza, per la natura morale e per quelle verità eterne che ci rivela riguardo al carattere di Dio. E quando ci disponiamo ad adempiere questo comandamento di amarci reciprocamente, adempiamo tutta la legge. Leggete con me a Romani capitolo 13, al versetto 8. Dice lo stesso Paolo a Romani capitolo 13: non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il suo prossimo ha adempiuto la legge. Chi ama il suo prossimo ha adempiuto la legge. Infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire o qualsiasi altro comandamento si riassume in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo, l'amore quindi è l'adempimento della legge. Pensate bene a questo: quando il Signore Gesù ci comanda di amarci in maniera reciproca, sta esaltando la santità di Dio, la giustizia di Dio, perché Dio non abbassa i suoi standard divini di santità e di giustizia. Non lo fa. Dio vuole che noi comprendiamo che il suo amore non ha portato ad abbassare i suoi standard di giustizia e di santità, ma per mezzo del suo amore lui ha dato un riscatto, che è il Signore Gesù. Efesini capitolo 2 versetto 4: ma Dio, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nelle nostre colpe e nei nostri falli, Egli ci ha vivificati in chi? In Cristo, e ci ha fatti diventare una sola cosa con Cristo, e ci ha fatti sedere nei luoghi celesti con Cristo, e ci ha ricolmati di grandi benedizioni. Gli standard divini rimangono sempre gli stessi, non vengono abbassati. Così quando noi ci relazioniamo tra di noi e ci troviamo di fronte all'importanza di adesso applicare l'amore fraterno gli uni con gli altri, ci troviamo di fronte alla realtà che io mi dispongo a quella stessa santità e quella stessa giustizia riguardo verso il Signore, nei riguardi del Signore, nei riguardi della Chiesa, in quell'amore dove io, nell'amore del Signore, perdono le offese dei miei fratelli, o nell'amore del Signore mi dispongo a aiutare i fratelli secondo quella che può essere la necessità: l'ammonire, il riprendere, il correggere, l'educare, l'avere pazienza, qualunque essa sia. Io mi devo disporre sotto questo aspetto perché Dio richiede da me questa stessa comprensione della santità e della giustizia. E ripeto, questo concetto non ha a che fare semplicemente con mettere in risalto una giustizia personale, ha a che fare con il comprendere completamente quell'amore divino che è stato dimostrato in Cristo Gesù e che mi porta in questo senso a rimanere su quegli standard divini nell'applicarli con amore verso la Chiesa del Signore. Matteo 22, al capitolo 22 di Matteo ritroviamo quei due comandamenti che poi riprende anche a Marco 12. Gli fanno quella domanda: Signore, qual è nella legge il gran comandamento? Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. E Marco aggiunge: e con tutte le forze tue. Questo è il grande, il primo comandamento. Il secondo simile a questo è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Questa deve essere una cosa che deve rimanere scolpita nella nostra mente. Non ci dobbiamo dimenticare. Giacomo ne parla chiaramente. Giacomo capitolo 2, versetto 8. Certo, se adempite la legge regale, come dice la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene. Ma se avete riguardi personali, voi commettete un peccato e siete condannati dalla legge quali trasgressori. Cari fratelli, cari sorelle, il Signore ci chiama a giudizio di come ci comportiamo nella Chiesa del Signore in relazione alle dinamiche di fratellanza. Dio odia ogni forma di preconcetti o, come dice qua anche Giacomo, dove stimiamo altri migliori di altri fratelli. Queste forme di pregiudizi e di riguardi personali nella Chiesa del Signore non può coesistere, perché Dio ci chiama ad avere uno standard divino alto, santo e giusto, e che ci porta a coprire con amore la relazione che abbiamo gli uni con gli altri. Non perché i miei fratelli se lo meritano o perché io me lo merito, ma perché questo è quello che il Signore vuole da noi. Prima Giovanni 3, capitolo 3 di Prima Giovanni, al versetto 23, questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. Da questo conosciamo che egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Questa è una logica matematica a livello di fede, cari fratelli e care sorelle. L'amore che ci porta ad amare realmente la Chiesa del Signore secondo quello che è il comandamento di Dio e che in questo senso ci porta a quegli standard divini che rispecchiano perfettamente la legge divina, dimostrano la nostra appartenenza e unione con lo Spirito Santo. Se quello non c'è, significa che c'è separazione con lo Spirito Santo e che forse la nostra conversione è semplicemente un adattamento ad una nuova religione. Galati 5,14, poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ama il tuo prossimo come te stesso. E chi più dei fratelli e delle sorelle nella Chiesa devono essere oggetti del nostro amore? Quanto tempo passiamo nella nostra quotidianità ad avere una mente verso i fratelli e le sorelle? Dobbiamo pensare. Dobbiamo essere consumati, chissà che fa, chissà che fa, chissà come si trova, chissà come sta andando, e conoscere le realtà di ciascuno di noi, proprio perché comprendiamo quell'affezione che dobbiamo avere per la Chiesa del Signore che è stata redenta. E poiché viviamo in quella perfetta armonia con lo Spirito di Dio, siamo uniti gli uni agli altri in questo legame di affezione, di amore reciproco, e ci ricerchiamo costantemente, desideriamo di sentirci. Quando sono stato in America durante il Covid quest'anno, e non vedevo l'ora di chiamare mia moglie. Mia moglie non vedeva l'ora di sentirmi al telefono. E per di più, dopo 3 o 4 giorni che ero già in America, con le lacrime agli occhi, mi dice: mi manchi, quando torni? Quell'affezione che c'è tra moglie e marito è sicuramente un'affezione speciale, ma non è diversa da quell'affezione che ci deve essere nella Chiesa del Signore. E questo deve portarci a comprendere il mio atteggiamento di santità, di ubbidienza al Signore, di sottomettermi alla legge del Signore, dire: lo faccio perché non vedo l'ora di rivedere i miei fratelli, le mie sorelle. Non vedo l'ora di passare del tempo con loro, perché comprendo in questo senso in che modo insieme ci muoviamo e andiamo avanti, cresciamo, ci edifichiamo, ci incoraggiamo a santità. In questo senso andiamo ad adempiere la legge di Dio. Quinto principio di questo decalogo è che l'amore reciproco è uno strumento importante per la nostra stessa crescita spirituale, non solo per identificare il nostro cammino spirituale, ma anche per spronarci a crescere. Quello è quello strumento che anche Dio usa per incitarci a crescere. Prima Tessalonicesi 3:11. Ora Dio stesso, nostro Padre, il nostro Signore Gesù ci appaiono... Non riesco a capire perché questo fa così. Ora Dio stesso, nostro Padre, il Signore Gesù Cristo, appianino, non riuscivo a leggere questa parola, scusate. Il Signore nostro Gesù Cristo ci appianino la via per venire da voi. E quando a voi il Signore ci faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi, per rendere i vostri cuori saldi, badate bene qua, per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità davanti a Dio nostro Padre, quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi. Vedete in che modo qui Paolo sta parlando di questo amore reciproco che i Tessalonicesi avevano per la Chiesa del Signore. Dice: e quando a voi il Signore ci faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi. Vedete in che modo questo amore reciproco è occasione, opportunità di crescita spirituale. Di crescita spirituale per me che mi esercito ad esercitarmi in amore verso la Chiesa e quindi mi dispongo in quel servizio pratico che devo avere per la Chiesa del Signore, ma il mio amore verso la Chiesa del Signore può essere di opportunità e di incoraggiamento per altri a crescere e sviluppare il loro servizio verso la Chiesa del Signore. Questo è un incoraggiamento reciproco. Lo stesso in Prima Tessalonicesi al capitolo 4, versetto 9, dice: quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che io ve ne scriva, poiché voi stessi avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri. E veramente lo fate verso tutti i fratelli che sono nell'intera Macedonia. Ma vi esorto, fratelli, ad abbandonare abbondare sempre questo di più e a cercare di vivere in pace, di fare i fatti vostri e di lavorare con le vostre le mani, come vi abbiamo ordinato di fare, affinché camminiate dignitosamente verso quelli di fuori e non abbiate bisogno di nessuno. Vedete in che modo Paolo incoraggia la Chiesa Tessalonica, che si sta impegnando a dimostrare un amore fraterno, e dice: lo fate. In effetti, tra tante chiese lettere epistolari che vengono mandate, la Chiesa di Tessalonica è quella che più viene elogiata. E Paolo dice: sicuramente avete un amore l'uno verso l'altro che è lodevole ed è di incoraggiamento, ma vi esorto, fratelli, ad abbondare in questo sempre di più. Abbondare in questo sempre di più. Non si ha mai un limite. In questo amore reciproco che dobbiamo avere, dobbiamo aspirare alla perfezione. Vedete, prima abbiamo parlato della legge di Dio, adesso stiamo parlando della crescita spirituale. Questa crescita spirituale non è mai soddisfacente fino al giorno in cui saremo trasformati in gloria, in quel corpo glorioso. Dobbiamo abbondare ed essere incoraggiati sempre di più a portare avanti un'opera di santificazione delle nostre vite per mezzo di quell'amore reciproco. Galati 5:6, infatti, in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né la incirconcisione. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. La fede che opera per mezzo dell'amore deve essere il nostro punto di riferimento. L'obiettivo che deve essere posto di fronte a noi è di crescere nel nostro cammino di fede tramite cosa? Nell'amore che devo avere per i miei fratelli della Chiesa, per le mie sorelle, per la mia partecipazione alla Chiesa del Signore. Questo è importantissimo, cari fratelli e care sorelle. Sesto principio di questo decalogo include in questo senso il nostro amore reciproco, include il nostro affetto pratico verso i fratelli della Chiesa, verso la Chiesa stessa, verso i nostri fratelli. È un amore pratico, si deve vedere praticamente. Dice Paolo ai Romani, capitolo 12, versetto 9, l'amore sia senza ipocrisia, abborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quell'amore affetto che è amore di fratellanza e ha a che fare proprio con quell'affetto pratico che si deve dimostrare nella Chiesa del Signore. Tant'è vero che nel Nuovo Testamento questo affetto fraterno viene messo in risalto da quelle diverse affermazioni che troviamo alla fine delle lettere, sia paoline che anche quella di Pietro, dove dice salutatevi con un santo bacio, salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Ha a che fare appunto con un atteggiamento santo, un atteggiamento che è onorevole e che dimostra quell'affezione fraterna, ancora di più oggi che c'è il Covid, no? Come adempiamo questo comandamento, salutatevi con un santo bacio adesso che c'è il Covid? Eppure siamo chiamati a dimostrare questo amore fraterno anche praticamente, in maniera affettiva. Sapete, si capisce quando nella Chiesa del Signore ci può essere quell'atteggiamento di irritazione. Quando ci troviamo di fronte a determinate situazioni e ci conosciamo, quando io mi sto avvicinando a qualcuno e qualcuno mi saluta e mi fa così. E non è di certo un saluto affettivo. Sicuramente possiamo mantenere distanze sociali in questo contesto di coronavirus, ma la nostra disposizione fisica, in questa a livello pratico, di quando io vedo un fratello nel Signore e lo guardo, oh, e dicevo ti vorrei abbracciare, mamma mia, però manteniamo la distanza adesso, cercando di essere un esempio anche per il mondo e prevenendo anche queste circostanze. Questo affetto fraterno che si dimostra praticamente si vede nella faccia. Quando io entro nella chiesa e entro in chiesa con una postura che è distante dal resto della chiesa, non sto dimostrando quell'affezione per la chiesa nella mia stessa postura. Proprio quando siamo incoraggiati a dimostrare questo amore fraterno in un affetto che ci deve essere, quando ci incontriamo non siamo, mamma mia, lo vediamo da lontano il fratello che io cambio marciapiede o cambio strada. Ci deve essere quella consapevolezza di poter dire, ah, corro verso i miei fratelli, quella disposizione di faccia, di corpo, di atteggiamento, dove io non vedo l'ora di rivedere, di poter abbracciare i fratelli e le sorelle della Chiesa. Questo fa parte appunto di questo aspetto molto importante. Questo sesto principio proprio ci incoraggia nella nostra disposizione di cuore e di atteggiamento pratico verso la Chiesa del Signore. Siamo pronti veramente a mettere in pratica questo principio di questa affezione fraterna che viene esaltata con questo santo bacio, questo abbraccio che dimostra l'affezione che ho per un fratello nel Signore. E ripeto, l'enfasi qui, l'aggettivo è santo bacio, dove io dimostro quell'affezione che ho per la Chiesa praticamente. Questo io l'ho notato spesse volte proprio nella Chiesa del Signore, quando ci sono quelle persone che entrano e portano le nuvole con la grandine nella stanza. Avete mai visto quelle persone che portano la grandine nella stanza, che sono cupe, che sono chiuse, sono irrigidite e già incutono un po' di temore come le vedi da lontano? Oppure quelle persone che entrano nella chiesa e hanno lo sguardo basso e pensano solo a se stessi e si aspettano determinate cose della chiesa e vivono una vita continuamente scontenta? Questo è un esercizio pratico per ciascuno di noi, desiderio di crescere nel dimostrare un'affezione per la Chiesa del Signore, di non essere così focalizzati su noi stessi e di essere consapevoli di come mi manifesto verso la Chiesa del Signore. Abbraccio la Chiesa del Signore amorevolmente? Ho quella disposizione facciale che invoglio i fratelli e le sorelle a passare del tempo con me? Questo deve essere una parte importante della nostra vita cristiana. Poi, dopodiché, il settimo principio di questo decalogo è che un amore reciproco ci porta ad avere un cuore pronto e sincero. Un cuore pronto e sincero verso la Chiesa del Signore. Prima Pietro 1:22, avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di puro cuore, perché siate stati rigenerati non da seme incorruttibile ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Cari fratelli, cari sorelle, dovete pensare che il comandamento ad amarci reciprocamente ci porta ad esaminare il nostro cuore. Quando io sono di fronte al comandamento che devo amare la Chiesa del Signore, devo amare quei fratelli che a volte mi calpestano il piede e che mi fanno irritare, che cosa significa? Che io vado ad esaminare il mio cuore. Non punto il dito sul mio fratello, sulla mia sorella, che diventa un'offesa nei miei confronti, ma dico: ok, cosa succede nel mio cuore? Perché mi irrito? Perché mi sono agitato? Perché ho risposto in questa maniera? Mi sono disposto a comportarmi in questa maniera nei confronti del fratello quando arrivano queste pressioni? Io mi dispongo ed esamino il mio cuore prontamente, con sincerità, e dico: ok, perché in questo momento sto mancando di amore nei confronti dei miei fratelli e delle mie sorelle? Cosa c'è nel mio cuore? E vado ad esaminare la purezza del mio cuore, vado ad esaminare la sincerità del mio cuore, la genuinità del mio cuore. E in che modo devo essere consapevole di quelle ombre che esistono tra me e qualche altro fratello o qualche altra sorella? Quando io sto passando per la chiesa e sto salutando, e se me la posso scampare di salutare quel fratello, io in quel momento preferirei non salutarlo. Perché? Cosa c'è nel mio cuore? Siamo chiamati ad amarci gli uni gli altri, e per quello lo dobbiamo fare con un cuore pronto e sincero. Perché viene a mancare quello? Prima Pietro 2:7, onorate tutti, amate i fratelli. Questo è chiaro, sempre nella stessa epistola. Prima Pietro 4:7, la fine di tutte le cose è vicina, sta tornando il Signore, dice Pietro. Il Signore è vicino, siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera, soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. L'amore copre una gran quantità di peccati. Quando mi trovo in una situazione dove c'è e riconosco che ci sono delle ombre tra me e mio fratello, tra me e la mia sorella in Cristo, devo esaminare il mio cuore e vedere dov'è che non è puro il mio cuore, non dov'è il problema del mio fratello. Le ombre che esistono tra me e la Chiesa mi rendono complice e devo esaminare il mio cuore in modo tale che io mi approccio con un cuore puro, sincero, con il cielo che è sgombro da ogni nuvola, con il bel sole che risplende, e quando entro nella Chiesa il mio volto è radiante perché non ci sono ombre, perché io mi prendo cura del mio cuore. E lì dove il mio fratello è un'offesa, dico: questo lo posso coprire con l'amore, quello stesso amore che Dio ha avuto nei miei confronti? Lo posso fare? Assolutamente. E se devo confrontare mio fratello, lo confronto perché io devo stabilire la mia giustizia, o perché voglio il mio fratello, amo il mio fratello, amo la mia sorella e voglio vederlo crescere, voglio vederlo crescere nella purezza di cuore, nella sincerità di cuore. Paolo e Pietro, in maniera particolare qui Pietro usa la parola intensivamente, cioè significa che bisogna essere anche intenzionali ed avere una certa intensità nel fare una cosa del genere. Manifesta un cuore pronto quando, in questo senso, sai che ci sono delle ombre, le gestisci nel cuore tuo e le metti a posto davanti al Signore. Poi un ottavo principio di questo decalogo è che l'amore reciproco dipinge in maniera completa il contrasto che c'è tra la Chiesa e il mondo. Dipinge chiaramente il contrasto che c'è tra la Chiesa e il mondo. Questa deve essere una parte distintiva della Chiesa del Signore. Prima Giovanni 3:11. Poiché questo è il messaggio che avete udito fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri, non come Caino, che era dal maligno e uccise il proprio fratello. Perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia suo fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Giovanni è schietto, Giovanni è diretto. Questo è quello che ci differenzia, il contrasto netto che esiste tra la Chiesa del Signore e il mondo. Il mondo odia, il mondo uccide a parole, nel cuore e anche con la mano. Nella Chiesa del Signore, no. I conflitti vanno risolti per dare gloria al Signore. Le differenze di opinione vengono affrontate amorevolmente per dare gloria al Signore. E non c'è spazio, non c'è posto per l'odio. E questo è il netto contrasto che la Chiesa del Signore vive. Prima Giovanni, e ve lo do come compito da fare a casa, leggetevi prima Giovanni capitolo 3 e capitolo 4, in che modo dipinge questo netto contrasto che la Chiesa del Signore deve dimostrare verso un mondo che è impenitente. Per quello torniamo a dire al primo principio, l'amore reciproco è una chiara dimostrazione, una legittimazione della predicazione del Vangelo. Il nono, secondo 1 Corinzi 16:13, l'amore reciproco è un mandato di vita, è il nostro mandato di vita. 1 Corinzi 16:13 dice: vegliate, siate fermi nella fede, comportatevi virilmente, fortificatevi, tra voi si faccia ogni cosa con amore. Bisogna tenere presente che questo fa parte del nostro mandato di vita cristiana. Paolo qui sta parlando con una certa enfasi riguardo ad un cammino di fede, di comportamento che è, dice qui, virilmente, che significa comportatevi come uomini. E sta dicendo proprio agli uomini della Chiesa: non fate le femminucce, prendetevi le vostre responsabilità, e andate avanti nel Signore, ma con l'amore fraterno. Con l'amore fraterno. Deve essere parte della vostra vita. E in ultimo, il decimo ed ultimo principio di questo decalogo è che l'amore reciproco è la nostra suprema virtù cristiana. È la nostra suprema virtù cristiana. Andate insieme a me a 1 Corinzi 13, al versetto 1. Prima Corinzi 13, 1. Leggiamo insieme questo passo. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. L'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse. Non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita. Poiché noi conosciamo in parte profetizziamo, ma quando la profezia sarà avvenuta, quello che solo in parte sarà abolito. Quando ero bambino parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. Perché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto. Ora dunque, queste tre cose durano: fede, speranza e amore. Ma la più grande di essa è l'amore. Fratelli, non importa nient'altro se non l'amore, uno, è stato manifestato nei nostri confronti da parte del Signore. Due, quell'amore che noi dobbiamo avere per la Chiesa. Questa deve essere la nostra più suprema virtù cristiana. Se oggi il Signore dovesse tornare in questo istante, direbbe di te che l'amore è stata la tua virtù per eccellenza nel tuo cammino di fede. L'amore per i fratelli, le sorelle della Chiesa, per l'opera di Dio, che caratterizza in questo senso e che dovrebbe caratterizzare la Chiesa, è presente nella tua vita. Il Signore Gesù darebbe lo stampo di approvazione dicendo: sì, l'amore è stata la virtù per eccellenza della tua vita. È un decalogo, l'ho messo in 10, ma ce n'erano tante altre sfumature da poter vedere. E già siamo a 1 ora e 5 minuti. Quindi spero che veramente ciascuno di noi si ponga di fronte a questi 10 principi di questo decalogo ed esamini il proprio comportamento, la propria espressione di vita cristiana verso la Chiesa del Signore. Se veramente siamo caratterizzati da questo amore reciproco che il Signore Gesù ci comanda ad avere. Amen? Chiudiamo in preghiera. Signore Padre Celeste, ancora voglio ringraziarti questa mattina. Grazie per la tua parola, perché istruisce i nostri cuori. E sicuramente c'è tanto, tanto da ancora da studiare riguardo a questo amore reciproco, Signore. Amarci gli uni gli altri. C'è tanto da studiare, c'è tanto da mettere in pratica. C'è tanto da considerare, da valutare nel nostro cuore. Signore, supera quelli che sono i limiti del tempo, supera quelli che sono i limiti dello spazio e della parola. Fa che questi versetti, questi passi possano penetrare nelle nostre menti, nei nostri cuori e portare a quella santificazione, proprio perché ci approcciamo e ci dobbiamo approcciare e vogliamo approcciarci a questa vita cristiana seguendo questo decalogo semplice di questo amore reciproco, proprio valutando la nostra espressione cristiana di come stiamo legittimando la predicazione del Vangelo che esce dalla nostra bocca, di come ci stiamo adoperando con sacrificio ad amare i nostri fratelli e le nostre sorelle, di come stiamo dimostrando un cammino di ubbidienza per mezzo di questo amore reciproco e di come in questo senso ricerchiamo la nostra la stessa crescita spirituale, Signore. Vogliamo disporci proprio ad avere quell'affezione pratica e aiutaci, Signore, ad avere quei volti che sono accoglienti, che dimostrano un atteggiamento di cuore puro, sincero, di affezione verso la Chiesa del Signore, in netto contrasto da quelle che possono essere le affezioni e le cupidigie, le concupiscenze che il mondo ha. Signore, donaci di avere questo amore altruistico per la Tua Chiesa, in modo tale che la prendiamo proprio come un mandato di vita per esprimere una virtù suprema che non avremmo mai potuto ricercare se non fosse stato per il Tuo intervento nella nostra vita. Grazie, Signore, per quest'opera. In Cristo Gesù. Amen.